Sì, stavamo pensando che sembra ieri quando era iniziato se non la smetti ti mando dal preside, prof, è passato un anno scolastico, eh?
Sì, e anche un anno di vita. E ti ricordi che doveva essere una puntata sperimentale, a vedere come andava?
Ah sì, lo sapevamo.
Sì, e siamo ancora qua.
Siamo ancora nella fase di sperimentazione,
sì,
no?
Bella lunga.
Dobbiamo decidere se fare le ultime tre puntate oppure no. Iniziando da questa.
Esatto.
Allora, iniziamo col manifesto per insegnare controvento, visto che è uscito. Partiamo da qui
e tra l'altro è bellissimo vedere manifesto per insegnare controvento. Hanno trovato una frase bellissima, docenti italiani, che questo manifesto vuole attirare l'attenzione sul fatto che tutto il rinnovamento della scuola pare adesso sia impostato con la digitalizzazione. Mentre loro giustamente, secondo me, dicono che, caspita, non è che la scuola è fatta solo di digitalizzazione e quindi mettiamo gli studenti ad imparare da soli con un computer che li corregge. La scuola è fatta anche di persone, no? Soprattutto di persone, e quindi di relazioni umane, di emozioni e di relazione educativa tra il docente e il discente, cioè i ragazzini. E tra l'altro poi fanno anche notare che mancano le palestre, mancano docenti competenti, eccetera, e si pensa a buttare soldi sulla digitalizzazione. Quindi forse si sono svegliati perché hanno visto quel piano del ministro Valditara che, come rivoluzione della scuola, in effetti propone soltanto cose che riguardano questa cosa qui, insomma.
Il manifesto dipinge l'insegnante in modo molto preoccupante, però.
Sì, perché dice: il corpo docente è anziano, stanco, avvilito, mal considerato e mal pagato. Cioè, è vero, questa è una fotografia che si può fare, poi ci sono anche quelli giovani pieni di entusiasmo o quelli anziani pieni di entusiasmo. Però dicono questi signori che hanno fatto questo manifesto che questo si trasforma in un atteggiamento di rinuncia a capire i ragazzi, ci si affida ai voti che hanno preso il posto dell'insegnamento e qui non si va da nessuna parte, perché se noi ci affidiamo ai voti e l'obiettivo per i ragazzi è il 6 o il 7, questa è quella che si chiama nell'apprendimento motivazione estrinseca. Cioè la motivazione non è imparare quel contenuto o imparare quella tecnica che mi serve per ragionare o per scrivere o per fare i conti, ma è il voto, cioè una cosa che non c'entra. Io potrei anche non aver imparato le cose, ma beccarmi il voto buono lo stesso, o tramite l'intelligenza artificiale o perché ho copiato o perché sono stato fortunato quel giorno lì, no?
Si potrebbe fraintendere che gli estensori del manifesto sono un po' contro le tecnologie, un po' conservatori?
No, loro dicono che bisogna non metterle al primo posto, cioè è sbagliato farne la principale via di rinnovamento della scuola, che invece bisogna guardare alla figura del docente, alla centralità del docente e investire in insegnanti capaci di relazione, cioè capaci di comprendere i ragazzi e non semplicemente valutarli e basta, ma capire cosa c'è sotto il loro 4, se c'è un 4, cosa c'è sotto il fatto che quella mattina mettono la testa sul banco e stanno lì, perché per apprendere bisogna essere disponibili all'apprendimento, se no al massimo imparo a memoria. L'asino che impara a girare attorno al tornio legato, no, per schiacciare le olive, lo fa solo perché altrimenti viene frustato. Lo fa anche lui, impara a fare questa cosa, dopo lo fa anche quando non lo frusti, no? Continua a girare anche se le olive non ci sono. Ma non si può pensare, non è un apprendimento vero questo, l'apprendimento vero è quando io accetto, divento curioso, tra l'altro la curiosità è veramente il motore dell'apprendimento, e cerco di mettere assieme con le informazioni che ho già in testa quello che di nuovo tu o l'ambiente mi state proponendo, ragionando, facendo collegamenti. È allora che imparo, che mi si appiccicano quelle cose, non con la memoria. Con la memoria mi si cancella dopo una settimana, dopo un mese, per tanto.
Per chiudere l'argomento, avevamo aperto con il titolo accattivante, no? Per insegnare controvento, gli mettiamo il sottotitolo, se è d'accordo prof, più palestre, meno computer.
Più palestre e soprattutto più insegnanti formati per comprendere i ragazzi, cioè più insegnanti persone, no?
In una recente puntata abbiamo parlato delle piante in classe.
Sì, ti è piaciuto, vero?
Mi è piaciuto. E allora mi chiedevo se c'è qualche altro esperimento che è in con noi, ce l'abbiamo, qui dentro no, ma negli altri uffici ci sono, mettono il buon umore, fiore amore e buon umore.
Allora, altri esperimenti sì ci sono quelli che hanno fatto i tecnici della rivista Psicologia Scuola, che io consiglio sempre di leggere agli insegnanti, esperimenti sul rumore, in particolare sul riverbero a scuola. Riverbero, voi della radio sapete benissimo che cos'è,
certo.
No? Cioè è quando il suono che passa attraverso le onde dell'aria, non se c'è il vuoto, trova un oggetto, torna indietro perché passa attraverso i materiali.
Che non è l'eco.
Che non è l'eco, no? E quindi fa un come una specie di rumore di fondo.
L'effetto riverbero.
Esatto, l'effetto riverbero. E hanno messo delle due classi con aule normali, in cui non hanno curato l'assenza di riverbero, e due classi in aule della stessa età, eccetera, in aule in cui invece hanno messo dei pannelli assorbenti, fonoassorbenti, eccetera, per eliminare il riverbero. Morale, risultati, e grossi anche, sulla capacità di concentrazione e di memorizzazione, nella memoria di lavoro, dei bambini che erano nelle classi fonoassorbenti. E anche se i bambini non se ne rendevano conto.
Quindi
non si
può,
elementare.
Non si può studiare ascoltando la radio?
Ma quella è un'altra questione, non è un rumore di fondo, anche perché a scuola, soprattutto gli elementari, si è sempre immersi nel rumore. C'è sempre qualcuno che sposta, che tocca la sedia, che scricchiola, non dico la maestra che parla ad alta voce eccessivamente, ma qualche bambino che parla. Poi vado a mensa e lì nelle aule della mensa si esce frastornati, bambini e anche insegnanti. Dopo va in giardino e là tutti i rumori dall'esterno. I bambini hanno bisogno anche di silenzio, quindi il riverbero non lo posso togliere di quei piccoli rumorini, invece se metto qualcosa che lo tolga riesco ad avere dei momenti di silenzio.
Comunque non ha definito la radio rumore, questo è importante.
No, non ho definito la radio rumore, anche perché no, certo che se metto musica di sottofondo, ok, riesco, io personalmente riesco a lavorare, e soprattutto certi tipi di musica. Se invece metto qualcuno che parla, tipo un giornale radio o un talk show, così mi viene ad ascoltarlo, cioè quelle parole interferiscono con quelle che io sto leggendo, tanto che quando la televisione è accesa mi metto a leggere ad alta voce se non posso farla spegnere ai miei coabitanti.
Non ho accennato alla televisione perché immaginavo sì. Non per conflitto di interesse, ma insomma la radio di sottofondo è un'altra cosa, Detto questo, Val di Dara News non può mancare.
Non può mancare, no? Val di Dara News, a dir la verità, è più Val di Dara e Bernini News. Perché...
Ma questa Bernini è la figlia del ministro Bernini? C'è l'albero genealogico?
No, non credo, perché
Presidente
è del,
sud,
mentre Bernini qui era del nord. Era quello del...
Cognomonimia.
Sì.
Presidente della regione.
Sì, non mi sembra che non abbia lasciato dei buoni ricordi. Era per caso quello dello svincolo?
Era quello dello svincolo, il quale poi ha seguito Galan.
Ecco sì.
Che era quello del Water d'oro, mi sembra.
Sì, me lasciamo perdere. Allora, Val di Dara e Bernini, viste le proteste degli studenti universitari, perché gli mancano i posti letto, hanno sganciato una parte dei fondi europei per costruire 52.000 posti letto aggiuntivi, che non sono tanti, perché gli studenti universitari bisognosi sono molto di più. Ma il guaio qual è? Che i bandi non sono ancora partiti. Poi, se ho capito giusto, le risorse sono più che altro per ristrutturazione fatte anche da privati, quindi non è una cosa strutturale, perché questi qui poi possono trasformarli in bed and breakfast per i turisti. Quindi insomma sarebbe meglio che, e poi non si possono fare dall'oggi al domani, mentre i ragazzi avevano già bisogno, ne hanno bisogno
ieri.
Avevano già bisogno ieri, ma guarda che c'erano un po' di più di residenze per gli universitari, io mi ricordo quelle di Padova, ma sono chiuse adesso, cioè la Fusinato è sprangata, quell'altra per le ragazze è chiusa, ho visto
troppe
tutto
spese?
Chiuso. Ma anche necessità di fare ristrutturazioni interne che non sono state fatte, perché era tipo la Fusinato, che è quella storica, credo fosse ancora di epoca fascista, da come è costruita di fuori, a quello stile un po' littorio.
Magari
no?
Da mettere a norma, e quindi
appunto.
Questo provoca la chiusura. Allora, abbiamo aperto anche un altro capitolo nelle ultime puntate, le cose belle che arrivano dal mondo della scuola.
Sì.
Ce ne sono anche questa settimana, credo.
Sì, ce ne sono sempre, bisogna andarle a cercare, però perché non compaiono su mass media. Allora c'è un istituto superiore di Pesaro che in e-twiggins, cioè in gemellaggio a livello europeo e però via internet, e questo internet è buono in questo caso, hanno riprodotto con la stampante a 3D alcune opere d'arte in maniera tale che le possano vedere i ciechi, ovviamente vedere con le mani. Quindi questi ragazzi sono stati coinvolti non solo dal punto di vista digitale, perché hanno dovuto imparare a scansionare le opere, a farle diventare tridimensionali, a farle con la stampante 3D, eccetera, e dal punto di vista artistico, perché hanno dovuto spiegarle, sceglierle, ma anche coinvolti nell'occuparsi degli altri, che gli fa un gran bene, ai ragazzi. E sono molto disponibili a farlo, ma bisogna costruire per loro le occasioni.
Parliamo dei ragazzi che controllano, ma anche di quelli che il loro stato emotivo proprio non riescono a controllarlo, non riescono a farlo.
Non riescono a controllarlo perché, perché l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, ancora fisiologicamente la loro corteccia cerebrale non è a livello compiuto ed è quella che controlla emozioni, sentimenti e azioni. Però questo è un guaio, e pare che queste emozioni forti, il pianto dirotto o l'urlo o lo scoraggiarsi o l'aggredire, succede soprattutto ai professionali.
Scappa appena puoi.
Scappa appena puoi, è quello che hanno detto a una simpatica professoressa di lettere, Valentina Petri, che ha scritto un libro su questo, un libro molto 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 divertente, che si chiama Portami il diario, no? Presente, Portami il diario è quando fai il disco, no? E ti faccio portare il diario alla cattedra per farti la nota, eh. E perché lei, professoressa che sta in un liceo, è stata mandata per questioni di graduatorie in un professionale di periferia. I colleghi, quando l'hanno vista arrivare, le hanno detto: guarda, scappa appena puoi da di qua, perché è un inferno, non si riesce a fare lezione, figurati poi almeno le materie di indirizzo e pratiche ancora, ma se tu provi a farli italiano, buonanotte.
Disastroso.
E invece lei si è tirata sulle maniche, all'inizio evidentemente una persona molto empatica, all'inizio un po' ingessata, poi si è un po' lasciata andare con i ragazzi, ha costruito un buon feeling, insomma ha rovesciato tutta la classe che prima stava girata di schiena parlando dei fatti loro, coi pianti delle ragazzine mollati dal moroso o con lo scazzottamento dei ragazzi in fondo alla classe, tanto che sono riusciti a portare in scena uno Shakespeare, in italiano chiaramente. E ha scritto il libro, ha scritto tutta la storia, un diario il suo, di giorno per giorno, vedere come i meccanismi, come si possono prendere i ragazzi lì, è fatto dal pratico, ed è vera questa storia, è bellissimo, io consiglierei, si chiama Portami il diario, di Valentina Petri.
E allora anche oggi un po' di cultura editoriale siamo riusciti a farla. Senta prof, ma il calendario scolastico del Veneto che ci dice? So che è uscito qualche cosa, è trapelato qualche cosa,
sì,
no?
Sì, finalmente è uscito, lo si può trovare credo sul sito della Regione Veneto. Allora si comincia il 12 di settembre, che è un lunedì, si finisce il 10 di giugno, le vacanze di Pasqua e Natale sono le solite, fino all'8 di gennaio mi pare, perché c'è la Befana di mezzo, e ci sono le solite vacanze di carnevale, quei 3 giorni, e poi ci sono anche 3 ponti, comunque se andate a vedervelo lo trovate o sul sito di scuola.net, che ha tutti i calendari nazionali, oppure su quello della Regione Veneto come delibera.
Comunque la data principale è il 12 settembre.
E questo mi collega al fatto dei centri estivi, perché adesso c'è tutto un gran movimento per cercare chi, i genitori che lavorano e non hanno nonni disponibili a 24H, dove piazzare i ragazzini d'estate.
Fino al 12 settembre?
Fino al 12 settembre, quindi centri estivi, che qua ce n'è un po' dappertutto, ce ne sono molti in giro per la provincia, tenuti, si sono mosse soprattutto le associazioni sportive, che i campionati finiscono e quindi danno disponibilità e hanno anche strutture all'aperto
per
accoglierli. Poi c'è qualcosa di brutto non qui, perché i ragazzini disabili, che avrebbero anche loro diritto ad andare ai centri estivi, gli viene chiesta una retta molto più alta, perché è una questione di soldi, cioè ci vuole qualcuno che li segua in più, e quindi viene chiesto alle famiglie dei disabili di pagare rette doppie o anche di più, e questo sarebbe vietato per legge. Però che fai?
Rischia di rimanere a casa.
Eh sì.
Campionato nazionale di matematica, 1000 selezionati. Bel numero
da tutta Italia, perché hanno fatto le loro gare, diciamo, all'interno delle loro scuole. E poi adesso è stata fatta l'ultima sfida a Cesenatico il 7 di maggio, con la soluzione di 6 problemi dimostrativi. Dalla graduatoria usciranno i 6 che andranno a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi Internazionali della Matematica. Ma sai che non si possono più chiamare Olimpiadi?
Perché?
Perché è uscita, ma è ancora vecchia, ma l'hanno ripresa con forza, una disposizione, è un decreto credo, che dice che parlare di Olimpiadi è un marchio. Quindi questo marchio deve essere fatto soltanto autorizzato
dal CONI,
esatto, nelle cose in cui c'entrano veramente le Olimpiadi. Quindi questi si devono chiamare o gare o campionati internazionali di Olimpiadi. Di matematica.
Fine delle Olimpiadi della matematica.
Eh sì, fine delle Olimpiadi della matematica, mi sembra un pochino.
Torniamo sulle notizie di casa nostra, del nostro territorio. Ha sentito del doposcuola Voltago e che ne pensa?
Penso che è una bellissima cosa, perché va incontro, così come è stato fatto a Taibon o ad Agordo, ai genitori che lavorano. E quindi, ma io non capisco però perché non si chieda il tempo pieno nelle scuole elementari, in quanto sarebbe pagato dallo Stato e non a carico di comuni e genitori, cioè e sarebbe a carico soltanto il discorso della mensa e del trasporto in caso. E non so, conosco la situazione di Padova, dove non ci sono scuole che non siano per le elementari a tempo pieno, che vuol dire da lunedì a venerdì, sabato, settimana corta, bambini a scuola fino alle 4, alle 5, a seconda di a che ora cominciano le
mattine. Come la valle, insomma. Sì.
Come la valle, ecco. Ma mi si potrebbe dire, sì, ma non tutti vogliono andare a scuola anche al pomeriggio, perché hanno anche altre cose da fare, quindi bisognerebbe avere almeno 2 classi, una che fa il tempo pieno, l'altra no, ma è un problema per i trasporti, per l'organizzazione, eccetera. Ma io vedo a Limana, ci sono classi che lo fanno e classi che non lo fanno e funziona tutto benissimo. Il venerdì finiscono tutti alle 12:35, quindi al pomeriggio del venerdì possono fare quello che vogliono, gli altri giorni finiscono fino alle 5 e dalle 5 alle 7 tutto sommato un'attività ci sta. Comunque è una bella cosa che si siano organizzati, che lo facciano, e anche se sono bambini a classe aperta, perché mi pare che saranno 16, quindi bene che vengano avanti queste cose, perché è un'integrazione per i bambini, soprattutto per quelli che hanno più problemi, che possono essere problemi, vabbè, quelli economici o della famiglia, okay, ma stare assieme per i bambini è una gran cosa, con degli educatori capaci.
E a questo proposito, educatori capaci lo potrebbero essere gli studenti più grandi nei confronti delle matricole. In alcuni licei lo si sta sperimentando come tutor.
Sì, sì, e tra l'altro all'interno del PCTO, sai, il PCTO è percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la vecchia alternanza scuola-lavoro. Siccome si fa fatica a trovare posti per tutti i ragazzi di quarta e di quinta superiore, dentro le aziende, eccetera, ci sono dei licei, degli istituti tecnici che si sono organizzati e mandano i ragazzi seguiti di quarta e quinta superiore a fare da tutor ai ragazzini delle medie al pomeriggio. E gli fanno fare, non so, digitalizzazione, stampante 3D, ma anche attività artistiche, gli fanno fare quello che sono capaci di fare o li seguono nei compiti. È molto bello per i ragazzi, perché in questa maniera, quando spiegano una cosa a un piccolo, devono fare metacognizione. Metacognizione vuol dire andare al di là dell'apprendimento e fare apprendimento cosciente e condotto dalla mia testa, no? Se io ti devo spiegare come funziona una cosa, devo organizzare nella mia testa la spiegazione di come funziona e del perché. Quindi questo mi fa consolidare il mio apprendimento su quell'oggetto, su quella cosa, compresa la grammatica. E facendolo con dei bimbi più piccoli, che figurarsi saranno in adorazione dei loro fratelli più grandi, c'è anche tanta motivazione. Quindi metacognizione a mille è gran bella cosa, perché aiutano questi più piccoli. Senta, gratis. Da copiare.
Con il PCTO, il percorso l'ex alternanza lavoro. Sì. Senta prof, siamo ormai in chiusura, mi dai compiti per casa? O fa come la Francia, che da 60 anni li vieta e poi li dà ugualmente?
Eh già, sono da 60 anni stati aboliti in Francia i compiti per casa, poi nessun controllo e vengono assegnati lo stesso, spesso, non sempre. Oppure in Norvegia, dopo alle superiori non più di 2 ore e mezza per legge, eh? In Spagna invece li assegnano a rotazione, cioè un professore li assegna, che so, lunedì e un altro martedì, un altro mercoledì, oppure uno sempre tutti i giorni, ma poco. Quindi anche questa è una cosa interessante.
Sì. E noi in Italia che facciamo?
Ah, noi libertà, anche se io mi ricordo una scuola a cui io sono molto affezionata, che aveva il registro dei compiti, che secondo me sarebbe una cosa che non costa niente da copiare. Cioè, il normale registro, quello che sta sulla cattedra con le assenze, aveva anche la colonna dove i ragazzini dovevano segnare i compiti per casa nel giorno per cui dovevano venire eseguiti. Per cui serviva, non c'era allora il registro elettronico, serviva perché i colleghi vedevano che in quel giorno ce n'erano già stati assegnati troppi e si regolavano. Gli assenti potevano controllare, adesso si fa col registro elettronico, ma non credo che anche col registro elettronico gli insegnanti guardino quanti ce ne sono fatti inseriti dagli altri. Ed era una cosa semplice, costava solo disegnare una colonnina in più.
Era molto facile.
Sì.
Grazie prof, ci vediamo fra una settimana.
Ok, grazie a voi e arrivederci.